Allora, buongiorno ragazzi, siamo arrivati praticamente alla morte di Carlo Magno, abbiamo spiegato la dissoluzione del potere centrale dell'impero a favore dei poteri locali costituiti dai vari castelli, dai vari borghi. Adesso affronteremo la dinastia degli Ottoni di Sassonia. Praticamente con la fine della dinastia imperiale carolingia, il baricentro del potere politico si sposta dalla Francia alla Germania, dove si cerca anche appunto in Germania di costituire sempre come si dice, un proseguimento del Sacro Romano Impero. E in Germania la situazione era frastagliata ed c'era una forte aristocrazia militare, ovvero che si erano formati praticamente cinque ducati, che sono quelli di Sassonia, Franconia, Baviera, Svevia e Lorena, in cui praticamente in questi ducati comandavano queste famiglie aristocratiche. Nel 919 poi viene eletto re di Germania Enrico I, detto duca di Sassonia, che riorganizzò militarmente i propri territori, riuscendo a infliggere anche alcune sconfitte agli Ungari, che li abbiamo visti nel capitolo prima, che facevano le invasioni nell'Europa centrale. Alla morte di Enrico I, di cui non c'è molto da ricordare, gli succedette al trono appunto suo figlio Ottone I, detto il Grande, che è colui che dà avvio appunto alla dinastia degli Ottoni, che saranno tre. Ottone innanzitutto ottenne un'importante vittoria a Lechfeld contro gli Ungari. Dopodiché Ottone utilizzò per il governo del regno sia i vescovi che gli abati, concedendo a loro praticamente molti privilegi, insomma. Ottone si proponeva di evitare che i feudi da lui concessi entrassero a far parte del patrimonio privato delle grandi famiglie aristocratiche, ovvero che praticamente i feudi concessi da Ottone non dovevano poi tramandarsi solo in quella famiglia lì, ma dovevano poi essere riassegnati. In Germania, inoltre, i re si erano sempre riservati il diritto di intervenire personalmente nelle elezioni sia dei vescovi che degli abati. Quindi, praticamente, ogni qualvolta che veniva eletto sia un vescovo o un abate, comunque le famiglie reali partecipavano a queste elezioni, insomma, erano loro che le guidavano, per farla breve. Dopo aver sistemato comunque sia gli Ungari sia in politica interna in Germania, Ottone I si concentra praticamente sull'Italia. L'Italia a quell'epoca aveva una situazione, come abbiamo sempre detto anche nei capitoli precedenti, abbastanza frastagliata, perché comunque tanti si proclamavano re d'Italia, ma nessuno aveva il controllo di tutta la penisola, perché comunque ricordiamo che a nord c'erano i Longobardi, in centro Italia c'era il regno del papato, della Chiesa, e a sud Italia invece sempre l'impero bizantino. Allora Ottone cosa fa? Praticamente nel 951, data appunto l'estrema instabilità politica italiana, Ottone I scende nella penisola e pone l'Italia sotto il proprio controllo. Inoltre, poi vi fa ritorno 10 anni più tardi, e dopo aver sconfitto e deposto Berengario II, che era re dei Longobardi, giunge fino a Roma, dove nel 962 viene incoronato imperatore da Papa Giovanni XII. Per cui così, con l'incoronazione avvenuta da parte del Papa, ritorna il Sacro Romano Impero. Solo che adesso l'epicentro è spostato non più in Francia, ma in Germania. Poi la cosa più importante che fece Ottone I è l'emanazione del Privilegium Ottonis, cioè è un atto con il quale riconosceva al papato le donazioni ricevute dagli imperatori carolingi, ma in cui stabiliva anche che nessun papa avrebbe più potuto essere consacrato papa senza l'approvazione dell'imperatore. Per cui, in poche parole, vuol dire che praticamente il papa lo sceglieva lui, o comunque la dinastia degli Ottoni. Quindi questa è una mossa epica. È veramente importante il Privilegium Ottonis. Poi cosa c'è ancora da dire? Tra il 921 e il 1027, praticamente gli imperatori tedeschi, che saranno poi Ottone I, II e III, scendono molte volte in Italia, 21 volte, perché volevano appunto tenere in saldo controllo anche la penisola italiana. E inoltre, praticamente Ottone II poi sposa la principessa bizantina Teofano, che quindi, cioè, è una sorta di unione con l'impero bizantino per comandare il sud Italia. Alla morte di Ottone I, poi gli succede il figlio Ottone II. Lui in realtà dura molto poco al trono, dura solo 10 anni. Ci sono poche cose da ricordare di Ottone II. Ha fatto molte scelte infelici militari, tipo la spedizione contro gli arabi. Poi cosa c'è altro da dire? Ah sì, che praticamente Ottone II si mosse con un potente esercito per tentare la conquista e la riunificazione di tutta l'Italia meridionale, quindi anche la Sicilia, ma viene appunto sbaragliato dagli arabi. E niente, poi non c'è più niente da dire perché il suo regno è veramente breve. Alla sua morte lascia al trono il figlio di 3 anni, che è Ottone III, che viene affidato praticamente a due donne che salvarono per lui il trono, che sono Adelaide, che è la nonna, e la madre invece, che è Teofano. Teofano è un nome da donna, è la principessa bizantina. Quindi prende poi il potere nel 983 Ottone III, che ricevette dalla madre Teofano e dal suo precettore privato, il monaco Gerberto d'Aurillac, un'educazione improntata sulla Roma antica imperiale, per cui su un'idea universale che l'impero poteva offrire. E infatti lui cosa farà poi? Sposterà addirittura la capitale a Roma, quindi fa tornare la capitale dell'impero a Roma. Quando Ottone III intraprese la sua azione politica, aveva ricevuto un'educazione più accurata di quella che spettava di solitamente ai principi. Come imperatore si sentiva chiamato a reggere il mondo secondo la volontà di Dio, ma nella Chiesa non vedeva che la sua ancella e nel Papa tutt'al più uno dei suoi vescovi. Questa è una citazione di uno storico belga che cita Ottone III. Lui appunto riporta la sede imperiale a Roma e innalza al soglio pontificio, quindi fa diventare papa proprio quel suo maestro che è Gerberto d'Aurillac, che gli fa prendere il nome di Silvestro II. Solo che praticamente questa sua passione per Roma e per l'Italia crea dei malcontenti all'interno dell'aristocrazia tedesca, perché dicevano che si concentrava più sull'Italia che sulla Germania. Quindi Quindi questo crea tante rivolte sia in Germania, quindi lui è costretto a tornare in Germania, ma nel contempo ci sono rivolte anche a Roma dalle famiglie aristocratiche romane, che non volevano nemmeno che come papa ci fosse Silvestro II perché l'aveva scelto Ottone III. Quindi queste continue ribellioni e rivolte sia in Germania che in Italia costringono poi Ottone a fuggire da Roma. E poi morirà all'età solo di 22 anni e invece Silvestro II, cioè il Papa, muore l'anno successivo. E così si conclude la dinastia degli Ottoni.